Rispetto a quello che un po' chi ha partecipato alle scorse edizioni del corso, ho deciso di ritarare un po' il contributo che ho portato, che vi porto quest'oggi, un po' perché della tratta e del rapporto, del legame che c'è tra tratta e asilo, ve ne parlerà anche Patrizia Comito nel prossimo incontro, un po' per cercare di rimanere sull'attualità, nel senso che è alla firma della Presidenza della Repubblica il decreto, il cosiddetto decreto Salvini in materia di sicurezza, che molto va a incidere e a impattare sul sistema asilo e per una parte anche sulla tratta, e quindi ho pensato fosse utile e importante darvi un po' anche una piccola infarinatura su quelle che saranno le modifiche portate avanti e che verranno introdotte con il decreto, sulla base di quello che si sa di questo decreto, nel senso che sono circolate delle bozze, queste bozze sono state anche abbastanza diverse l'un con l'altra, il testo definitivo l'ha visto il Presidente della Repubblica, lo sta vedendo il Presidente della Repubblica, vediamo poi cosa uscirà in Gazzetta Ufficiale. Detto questo, perché parlare di tratta e asilo insieme? Ecco, io uso singolare, ma ci intendiamo tutte le varie tipologie di tratta, che adesso non sto qui a presentarmi, nel senso che immagino che siano abbastanza informazioni anche che avete da parte vostra. Comunque, tratta e asilo, perché parlarne? Visto che storicamente i due sistemi sono sistemi che sono nati, si sono sviluppati in maniera separata e autonoma l'un con l'altro. Nel senso che se pensiamo, facciamo un passo indietro, pensiamo alle origini, capiamo come il sistema asilo sta in capo, è nato, sta in capo al Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, mentre la tratta è sempre stata seguita, addirittura ed è seguita dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. Le stesse fonti di finanziamento sono diverse, così come il ruolo degli enti locali e come viene sviluppata la progettualità dei servizi di assistenza. Ma quella che è la differenza sostanziale, la differenza anche fondamentale tra quelli che sono i due sistemi, cioè come sono strutturati e organizzati i sistemi di accoglienza e soprattutto le misure di tutela, le differenze sono macroscopiche. Se pensiamo all'importanza per tutelare le vittime, del limitare le comunicazioni nella fase iniziale del progetto di accoglienza, una volta che c'è l'immersione, le strutture sono strutture segrete dove la persona ha pochi contatti con l'esterno proprio per tutelarla, mentre parallelamente vediamo come le strutture, i centri di accoglienza per i richiedenti asilo sono strutture che sono sempre aperti, sono strutture non detentive, sono strutture dove addirittura nel capitolato è prevista che sia garantita la possibilità di comunicare, la connessione internet piuttosto che la scheda telefonica. Ora, perché questi due sistemi così diversi tra loro sono oggetto di un'analisi insieme, sono oggetto, appunto, siamo qui a parlarne insieme? Le cose un po' cambiano, iniziano a cambiare nel momento in cui noi andiamo a guardare quello che è l'aspetto normativo. La tratta, le tratte, i vari fenomeni connessi alla tratta hanno da sempre avuto un rilievo per quello che riguarda la protezione internazionale. Ve lo accenno senza entrare nel merito, perché appunto, ripeto, sarà poi Patrizia Comito che vi spiegherà e dettaglierà questo punto. Però appunto, a livello normativo c'è una comunanza tra i due sistemi, tra le due situazioni. Ma soprattutto è importante parlarne assieme, perché negli ultimi anni il tema della tutela delle vittime di tratta è diventato di attualità nell'ambito del sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale. Quello che è accaduto è che di fatto nei sistemi, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo si sono trovate vittime di tratta, comunque sono, è sorto il dubbio di come tutelare potenziali vittime di tratta. Questo perché è accaduto? È accaduto perché, e qui vedete nella slide alcuni fatti, che è un po' un'evoluzione storica in confronto tra fatti che sono accaduti, elementi significativi, non so se si vede perché le scritte adesso poi le riprendiamo, perché alcune scelte fatte dalle amministrazioni, dai governi, hanno avuto un impatto su quelli che sono i flussi, su quelle che sono le rotte, e sono andate ad impattarsi anche su quelle che sono le rotte, le condizioni, le modalità usate dagli sfruttatori per impiegare le vittime. Cosa intendo dire questo? Voi vedete qui, si parte dal 2008, dall'accordo siglato dall'allora governo Berlusconi con Gheddafi, per arrivare alle primavere arabe, per arrivare appunto al naufragio di Lampedusa, cui oggi celebriamo la memoria, per arrivare poi a Mare Nostrum, a Triton e alla situazione attuale con le politiche dell'attuale governo di chiusura dei porti. Vedete come queste scelte progressivamente hanno modificato i flussi. Purtroppo, se da una parte politiche di apertura, di accoglienza, sacrosante dal mio punto di vista, hanno favorito i flussi, hanno avuto come effetto collaterale, passatemi l'espressione, anche quello di consentire e agevolare il lavoro dei trafficanti. Il fatto di avere delle politiche di accoglienza più aperte ha avuto come conseguenza negativa il fatto che i trafficanti, le reti di traffico, che sono più flessibili, più adattabili, che rispondono più velocemente a quelle che sono le modifiche nei vari sistemi, si sono potuti infilare nel sistema di accoglienza. Per cui, se prima, di fronte a politiche di chiusura, dovevano utilizzare altre forme per far giungere le vittime da impiegare poi sul territorio italiano ed europeo, questa politica di apertura, che ripeto, non voglio condannare, cioè voglio sgombrare il campo da equivoci, cioè è sacrosanta la politica di apertura, però purtroppo ha consentito loro di appoggiarsi alle misure di accoglienza e approfittare delle misure di accoglienza per mantenere lo sfruttamento delle vittime. E questo ce lo siamo, appunto, lo abbiamo visto nel sistema di accoglienza per i richiedenti protezione internazionali. Questo è un po' una, la realtà è molto più complessa, però questo è uno dei motivi per cui oggi il tema, la necessità di trattare della tratta anche non di fronte a operatori specializzati adesso, specializzati sul tema della tratta, ma che si occupano più in generale sul tema della protezione internazionale, è un bisogno che viene rilevato dagli operatori stessi. Quindi la necessità anche di fornire gli strumenti agli operatori, di dare agli operatori gli strumenti per una corretta identificazione e l'emersione. Non voglio annoiarvi con i numeri, però giusto per darvi una contestualizzazione rispetto a quello di cui stiamo parlando. Chi si occupa di tratta sa che la componente più numericamente significativa delle vittime è nigeriana. Io sono andato a scartabellare un po' i dati dei progetti, delle accoglienze legati alla misura antitratta, e il 70% circa, il 72% delle persone inserite nei progetti antitratta è di origine nigeriana. Se andiamo a fare un parallelo, ci accorgiamo come dal 2015 al 2017 la popolazione, la prima nazionalità delle persone arrivate sia appunto la Nigeria. Anche qui non è che è bianco e nero, nel senso che questo è l'unico motivo per cui arrivano principalmente persone di origine nigeriana, però fa riflettere questo dato. Per rimanere sull'attualità, giusto per darvi anche l'informazione attuale, oggi la Nigeria nel 2018 si è abbattuto la classifica delle persone nigeriane nella graduatoria degli arrivi, a discapito della Tunisia, che è il paese ad oggi nel 2018 che ha avuto più arrivi. Ora, questa parte di analisi che abbiamo fatto fin d'ora, secondo me deve essere accompagnata anche con un'analisi di quelle che sono le decisioni. Non tanto perché per cultura personale, ma l'analisi di quelle che sono le decisioni ci è utile poi per capire la seconda parte del mio intervento, quando parleremo di quello che è il decreto Salvini, il decreto sicurezza. Perché a mio avviso questo decreto nasce dalla lettura errata di quelle che sono le ragioni a fondamento delle decisioni. Perché se uno leggesse questa slide senza una conoscenza approfondita del contesto, avrebbe la deduzione logica che farebbe è proprio: ok, il sistema di accoglienza così come è strutturato non ha senso, perché il 60% delle istanze di protezione sono respinte, quindi sono persone che non hanno bisogno di protezione. Il problema però è un altro: è perché questo 60% di decisioni negative, e che impatto può avere l'attuale situazione con le misure che si vogliono adottare su quelle che saranno quelle conseguenze sulla vita delle persone, anche ai fini di una potenziale caduta in fenomeni di tratta e di sfruttamento. Nel senso che l'esclude, poi vi anticipo questo, ma ne parleremo poi quando parleremo del decreto, l'escludere una qualsiasi forma di tutela, di presa in carico, per una componente significativa delle persone che otterranno, che possono ottenere la protezione umanitaria, i motivi umanitari, per cui un quarto di questa fascia di popolazione, non può portare come conseguenza una marginalità sociale e quindi un maggior rischio di cadute in fenomeni di sfruttamento o di tratta. Cioè, se pensiamo al fenomeno dell'accattonaggio, è un fenomeno che negli ultimi anni è aumentato, è sotto gli occhi di tutti, stanno iniziando ad esserci dei dati, delle ricerche, delle indagini anche dal punto di vista del contrasto, però è un fenomeno di cui si sa ancora poco, su cui ancora poco si interviene, e dove la componente della popolazione straniera ha un ruolo proprio negativo, sia come sfruttatori ma soprattutto come vittime. Che effetto potrà avere il decreto, le misure che si dice, sicuramente sarà così, ecco, non è che mi aspetto grandi rivoluzioni nel testo, però che effetti potranno avere queste misure sotto questo punto di vista? È un po' appunto un interrogativo che è lì sul quale dovremo a breve farci conto. C'è poi un'altra considerazione che deve essere fatta, e questa è più trasversale, ovvero che la protezione internazionale non può essere la sola risposta ai flussi migratori. Le persone migrano per motivi estremamente diversi da loro. L'unica risposta che può essere messa in campo da uno Stato non può essere la protezione internazionale. Occorre mettere in campo quelle che sono le risposte maggiormente idonee a far fronte a dei fenomeni sociali. Perché il rischio, se no, è sempre l'incapacità di governare un fenomeno e alla lunga la ricaduta negativa di questa incapacità sulle persone stesse. La conseguenza appunto è: non chiudiamo sulla protezione umanitaria, chiudiamo sui richiedenti asilo perché dobbiamo risparmiare. Peccato che però poi queste persone che sono qui si ritroveranno ai margini con tutto ciò che ne consegue, di cui abbiamo già parlato. Un altro elemento importante è quello di non confondere, cioè abbiamo detto che sistemi separati, oggi c'è maggiore attinenza, c'è l'attualità di affrontare i temi insieme, però bisogna fare attenzione a non confondere i due sistemi, nel senso che tratta e protezione internazionale hanno grosse sovrapposizioni, hanno molteplici elementi in comune, ma ciascuno ha una sua specificità e ciascuna ha una sua degli elementi caratterizzanti che possono essere diversi, per cui in maniera molto semplice ci possono essere vittime di tratta che non sono richiedenti asilo, ci possono essere, vabbè, questo è più facile capire, richiedenti asilo che non hanno nessun problema con la tratta, questo deve essere chiaro, sia per quello che riguarda i beneficiari, cioè i beneficiari delle misure, sia per quello che riguarda le persone, sia per quello che riguarda i progetti. Non necessariamente, cioè, i progetti sono progetti che comunque sono progetti distinti, perché le linee di finanziamento di cui vi dicevo prima sono rimaste separate, per cui i progetti sono separati. Ancora oggi della tratta si occupa il Dipartimento Pari Opportunità e dell'asilo si occupa il Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione. Questo non vuol dire che si debbano parlare, che bisogna ancora parlarsi, ed è importante che i due sistemi si parlino. Fatta questa ampia premessa, che mi rendo conto è stata ampia, superficiale per certi aspetti, ma spero possa avervi dato degli strumenti per capire meglio il seguito, entriamo nello specifico di quella che è l'aspetto normativo. E tra i testi che vi citerò questo pomeriggio, il primo è appunto il decreto legislativo 24 del 2014, perché è di fatto il provvedimento normativo che a livello di organizzazione, di strutturazione dei sistemi ha la maggiore importanza, perché per la prima volta ha detto in maniera chiara che i due sistemi si devono parlare e ha introdotto appunto le misure per fare in modo che i due sistemi si parlino. Se voi vedete appunto l'articolo 10, impone, perché il fatto che si dica individuano le misure, cioè impone alle istituzioni che si occupano dei due sistemi di trovare degli strumenti di raccordo che poi devono essere declinati, che poi devono essere attualizzati, però bisogna trovare degli strumenti di raccordo tra i due sistemi per fare in modo che appunto i due sistemi si parlino. E una prima misura di raccordo prevista, non è la sola, però prevista dallo stesso articolo 10, è l'informazione, informare le persone. Qui vedete appunto la necessità di informare adeguatamente le persone inserite nei progetti di tutela delle vittime di tratta, ex articolo 18, in quelli che sono, cioè della possibilità di vedersi riconosciuta la protezione internazionale. Vedremo poi più avanti come sia stato previsto anche l'opposto, cioè la possibilità per i richiedenti protezione internazionale di essere adeguatamente informati e quindi di essere inseriti nei progetti di tutela per le vittime di tratta. Un altro elemento che va chiarito sul punto, prima di entrare ancora di più nel tema legislativo, è quello del rapporto che c'è tra la protezione internazionale e l'accoglienza. Il fatto di essere richiedente protezione internazionale non presuppone necessariamente il fatto di beneficiare di misure di accoglienza, nel senso che l'accoglienza è un di più che lo Stato riconosce alle persone che chiedono protezione internazionale ma che non hanno le risorse economiche necessarie per poter provvedere in autonomia alla loro vita in Italia. Faccio un esempio per rendere l'idea. La persona siriana che arriva in Italia e chiede la protezione internazionale, che ha in Italia il fratello, l'amico, il conoscente, che è disponibile ad ospitarlo a casa propria a proprie spese, può chiedere protezione internazionale senza beneficiare delle misure di accoglienza. Non è invece possibile l'opposto, cioè chi beneficiare delle misure di accoglienza senza aver chiesto la protezione internazionale. Quello che è un po' il sistema immigrazione in Italia presuppone che o si chiede la protezione internazionale, allora si può beneficiare delle misure di accoglienza, tutti gli altri, a parte le vittime di tratta, devono avere un posto e dei soldi con cui dove vivere e con i quali mantenersi in Italia. Per la tratta questo discorso è diverso, perché l'accoglienza fa parte del progetto di tutela. Ora, io non mi occupo di tratta nello specifico, però sinceramente non sono a conoscenza di progetti di tutela delle vittime di tratta che non presuppongano l'accoglienza all'interno di quello che è il sistema complessivo. Adesso, se parliamo del numero verde, è chiaro che il numero verde non è, però in quello che è il sistema complessivo l'accoglienza è parte integrante del progetto di tutela. Quindi capite anche qui una differenza tra i due sistemi, che è una differenza che comunque è a mio avviso abbastanza importante, abbastanza di senso, proprio perché va a spiegare anche, cioè si fonda su quelli che sono i fondamenti stessi dei due sistemi e delle due misure. Quindi ritorniamo alla nostra normativa e partiamo dalla protezione internazionale. Qui poi dopo lascerò le slide, per cui non è, cioè, vedete, ce ne sono tante perché complessa è la realtà della protezione internazionale ed è un fenomeno che si è evoluto negli anni. Cioè, se noi pensiamo alla Convenzione di Ginevra del 1951, che è la, diciamo, un po' la, il testo di riferimento generale sul tema dell'asilo, della protezione, di quella che oggi è la protezione internazionale, di strada ne è stata fatta e ha fatto tanta strada anche il mondo, è cambiata profondamente la protezione internazionale. Cioè, se pensiamo che la Convenzione di Ginevra del 51 era nata per governare i flussi dei profughi conseguenti alla Seconda Guerra Mondiale, ci rendiamo conto di come sia cambiato il mondo. Cioè, un dato che si ricordano in pochi, che però spiega bene questo cambiamento, è la riserva territoriale. Cioè, nella Convenzione di Ginevra c'era il fatto che doveva trattarsi di fatti accaduti in Europa prima del 1948 per poter beneficiare dello status di rifugiato. Se ci pensiamo oggi, se fosse rimasto tutto come era previsto nella previsione iniziale della Convenzione di Ginevra, nessuna delle persone che abbiamo in accoglienza avrebbe titolo di avere lo status, perché nessuno nel 1948 era neanche stato pensato dai genitori, probabilmente neanche i genitori erano stati pensati all'epoca. È cambiato profondamente, però queste leggi, che sono anche risalenti nel tempo, tuttora giocano un ruolo in quello che è il sistema complessivo e normativo. Un discorso a parte va fatto per la Costituzione italiana, che prescinde ed è maggiormente, diciamo che abbraccia un fenomeno ben più ampio, frutto dell'esperienza della dittatura fascista, della guerra di liberazione. I costituenti hanno pensato di inserire una clausola di tutela della libertà, per cui l'articolo 10,3 della Costituzione prevede che chiunque non possa beneficiare nel proprio paese delle libertà che sono riconosciute dalla Costituzione italiana, a prescindere dai motivi, ha diritto di asilo nella Repubblica italiana. Ora, come vedete, questa è una disposizione ampissima, è omnicomprensiva. Come viene tradotta concretamente? Oggi, fino ad oggi, poi su domani vedremo, perché probabilmente la Corte Costituzionale avrà modo di esprimersi su questo. Oggi si ritiene che il sistema fatto dalla protezione internazionale e dal permesso di soggiorno per motivi umanitari sia l'attuazione del dettato costituzionale, cioè queste tre forme di tutela siano l'attuazione concreta della Costituzione stessa. Sul futuro, anche qui introduco un argomento che poi vedremo meglio più avanti quando analizzeremo il decreto, però sarà tutto da verificare. Per entrare più nello specifico, chi stabilisce chi può essere rifugiato, chi può aver diritto alla protezione sussidiaria? Lo stabilisce il decreto legislativo 251 del 2007, il cosiddetto decreto qualifiche. Questo testo è il testo dove voi trovate scritto chi può essere rifugiato e chi può avere diritto alla protezione sussidiaria, sono due forme della protezione internazionale. Vedete che questa è una normativa che è piuttosto recente, ha 11 anni, non è recentissima, però è piuttosto recente. Ma è una normativa, lo vedremo come elemento caratterizzante di tutti questi testi, di come si sia modificata nel tempo. Il decreto 251, che di fatto dice chi ha diritto alla protezione internazionale e chi non ha diritto, se non ricordo male, dal 2007 ad oggi è stato modificato 4 volte. In particolare nel 2000, scusate, ma io poi sugli anni mi confondo sempre, adesso ve lo dico subito con precisione, a seguito di un riesame delle disposizioni da parte dell'Unione Europea, è stato corretto e riadattato sulla base di quella che è l'esperienza europea al riguardo. Cioè, questo decreto legislativo è frutto, è l'attuazione in Italia di una direttiva europea che ha standardizzato la situazione in tutti i paesi dell'Unione. Quindi, a seguito di della modifica, dello studio, della valutazione fatta di come sono andate le cose, nel 2014, o meglio nel 2011, l'Unione Europea ha emanato un'altra direttiva di correzione di questo decreto qualifiche, che poi è stata tradotta in legge nel 2014. Per cui c'è un processo evolutivo in queste normative, che anche per adeguarle ai mutamenti, abbiamo visto prima i vari fatti, come che incidenza hanno sui flussi. Di conseguenza le normative devono essere adattate a questi flussi, e diciamo che più velocemente si adeguano, le normative riescono ad adeguarsi alle situazioni di fatto, alle situazioni concrete che devono andare a governare, più abbiamo la capacità di governare quei fenomeni. Per cui anche la risposta giuridica che avviene, che deve esserci di fronte alle modifiche dei fenomeni, deve essere la più repentina possibile. Questo è un tratto caratterizzante del diritto, Cioè non è una necessità legata al mondo dell'immigrazione in senso stretto, vale per qualsiasi regola giuridica. Prima Caino ha ammazzato Abele e poi si è represso il reato di omicidio. Prima che Caino ammazzasse Abele, nessuno ha mai pensato di punire l'omicidio. Questo vale per qualsiasi settore del diritto. Stessa cosa l'abbiamo con l'altra normativa che va a completare il discorso della disciplina della protezione internazionale, ovvero la normativa che stabilisce come si chiede e si ottiene la protezione internazionale, ovvero quelle che sono le procedure da seguire per chiedere e ottenere la protezione internazionale. E abbiamo quindi questo decreto legislativo, il 25 del 2008, che appunto è noto come decreto procedure, che a sua volta negli anni è stato modificato e adattato. Rispetto al precedente qualifiche, vedete che il numero di modifiche è maggiore. Ad oggi siamo a 9. Nel momento in cui entrerà in vigore il decreto, diventeranno 10. Questo perché? Perché il tema delle procedure è un tema, cioè il tema dell'immigrazione è un tema che sensibile per quello che riguarda l'opinione pubblica, sensibilità che si è tradotta appunto nella necessità di rivedere le normative con maggior frequenza, per cui siamo arrivati appunto a oggi 9 modifiche successive, che diventeranno 10 appunto a breve, ed è in questo contesto, nel contesto appunto del decreto legislativo 25, che si sono andate a inserire le modifiche introdotte dal decreto legislativo 24, di cui abbiamo parlato prima, che ha imposto di raccordare quella che è la disciplina della tratta con quella che è la disciplina dell'asilo. Noi prima abbiamo visto l'articolo 10 del decreto 24, che è una norma che è autosufficiente, cioè diceva alle amministrazioni dovete fare così, diceva a chi gestisce o comunque chi cura i servizi antitratta che dovete spiegargli anche che esiste l'asilo. Ma non solo, ha imposto nella procedura, quello che vi dicevo prima, ha imposto in quella che è la procedura dell'asilo che si parli di tratta. E in particolare ha introdotto all'articolo 32 del decreto legislativo 25 il fatto che la commissione territoriale, nel momento in cui ritenga che ci possano essere i presupposti per di tratta, di sfruttamento, comunque di quelli che sono gli elementi rilevanti legati alla tratta, debba segnalare questi fatti al questore per le misure previste come di competenza del questore stesso. Queste misure, noi sappiamo del doppio percorso di attivazione nei progetti articolo 18, per il percorso giuridico e il percorso sociale. Non è nient'altro che il fatto della previsione che nel caso in cui la necessità di tutela, l'essere vittima di tratta emerga nel momento in cui la persona stia facendo il colloquio con la commissione, la possibilità per la commissione di avviare il percorso di tutela, che poi nella realtà viene declinato, e immagino che Patrizia nel prossimo incontro ve lo spiegherà in quella che è la quotidianità dell'attività della commissione. Il fondamento giuridico è proprio questo articolo 32-3 bis, è stato introdotto dal decreto legislativo 24 di cui abbiamo parlato prima. Ah, scusate che ho perso il filo degli appunti. C'è poi un altro elemento per completare il quadro. Abbiamo parlato della protezione internazionale, quindi le qualifiche e delle procedure. Ci manca di parlare dell'accoglienza. Il riferimento normativo che disciplina l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è il decreto legislativo 142 del 2015, che nonostante sia un provvedimento normativo recente, ha appena compiuto 3 anni, e a sua volta era già una riforma di un precedente sistema di accoglienza, ha già subito a sua volta 4 modifiche. Questo perché se qualcuno avesse ancora il dubbio, di immigrazione e protezione internazionale in questi anni si è parlato tanto, in questi anni tutti hanno cercato di lasciare il segno a livello della produzione giuridica, quindi quella che è la gestione, quella che è la situazione. Perché è importante parlare in questa sede del decreto 142? Beh, innanzitutto perché chi opera nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, sia che sia SPRA, sia che siano CAS, questo è il motivo per cui è impiegato lì, è tutto scritto lì. Ma ai nostri fini il 142 prevede una disposizione che è importantissima a tenere presente, cioè parla dell'accoglienza di quelle che sono le persone portatrici di esigenze particolari, l'articolo 17. Tra questi viene citato espressamente, non citato espressamente, le vittime di tratta di esseri umani, come appunto beneficiari di misure di accoglienza specifiche, in quanto appunto portatrici di esigenze particolari. L'elemento che però voglio sottolineare è il fatto che ai richiedenti di protezione internazionale che sono identificati come vittime della tratta può essere applicato, io direi più correttamente dovrebbe essere applicato, il programma unico di assistenza e di emersione previsto per le vittime di tratta. Cioè la normativa sulla tratta prevede un programma di emersione e di tutela con delle caratteristiche specifiche che, come abbiamo detto prima, sono ben diverse rispetto a quelle previste per richiedenti di protezione internazionale, ma perché i presupposti sono diversi, le esigenze sono diverse. È chiaro che nel momento in cui dovesse emergere la necessità di tutelare le vittime di tratta, queste persone dovrebbero essere inserite nei progetti previsti per loro. Quindi il dato normativo è un dato estremamente chiaro, cioè, non penso che possano sorgere dubbi rispetto al fatto che le vittime di tratta devono stare nei progetti articolo 18 e non nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo. Il problema qual è? Il problema è: c'è posto nei progetti articolo 18 per tutti? Questo è un nodo. Questo è un nodo che chi come voi ha a che fare quotidianamente con queste situazioni conosce bene, si scontra quotidianamente con questa difficoltà. Perché sennò il rischio qual è? Il rischio concreto è che noi identifichiamo una persona come vittima di tratta e poi la continuiamo a lasciare nello stesso centro di accoglienza dove molto probabilmente c'è anche lo stupratore o comunque qualcuno che nel meccanismo, nel sistema di sfruttamento di questa persona gioca un ruolo diverso da quello della vittima o della totale vittima, perché poi appunto la complessità è più ampia. Però questo è a mio avviso un vulnus in quello che è il sistema di tutela, perché le risorse che possono essere messe in campo non sono adeguate per garantire l'effettività della tutela stessa delle persone. Detto questo, abbiamo esaurito quello che è il tema della normativa di riferimento per si riferisce appunto alla protezione internazionale. Vediamo nel dettaglio quella che è la normativa di riferimento legata alla tratta. Qui la situazione è più semplice, perché comunque probabilmente adesso non ho una spiegazione, non sono certo che la spiegazione che mi sono dato sia la spiegazione vera delle cause, dei motivi e perché sia così. Però di fatto la tratta è un settore molto particolare, che richiede anche delle competenze specifiche, quindi poco si è dibattuto su questo e quindi i contributi che sono stati dati sono stati contributi tecnici, per cui si è organizzato un sistema di un certo tipo. In particolare il sistema normativo, anche perché ci si appoggia poi su altri sistemi normativi per quello che riguarda altri aspetti, è un sistema normativo che è più limitato. Non parliamo più di decreti legislativi modificati nel tempo, ma parliamo più di articoli, di singoli articoli. In particolare parliamo dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, che è stato il primo provvedimento che ha introdotto misure di tutela delle vittime di tratta. Parliamo poi di quella che è l'articolo 13 della legge appunto del 228 del 2003 contro la tratta delle persone, e parliamo della legge di ratifica di quella che è la convenzione di riferimento, cioè la convenzione di Varsavia. Questi sono i provvedimenti normativi. Poi ci sono i provvedimenti amministrativi, come appunto adesso il decreto della Presidenza del Consiglio, se non ricordo male, del 2016, che ha istituito il programma unico di immersione. Se fino al 2016 c'erano due progetti, due categorie di progetti, meglio, progetti articolo 18 e progetti articolo 13, primi finalizzati appunto alla presa in carico e all'emancipazione e all'inclusione sociale delle vittime, e i secondi più specificatamente dedicati all'immersione, Oggi questi due filoni sono confluiti in un unico sistema di presa in carico, di immersione, di tutela, che appunto è il programma unico che è in essere in questo momento, perché appunto i progetti sono triennali, giusto?
Dipende, l'ultimo dei 15 mesi.
L'ultimo
dipende da quando.
No, ma l'accordo era mica triennale.
I progetti in questo momento devono funzionare
ancora in fase. Vabbè, poi la teoria e la pratica sempre questa differenza tra la teoria e la pratica. Comunque il quadro normativo di riferimento è costituito principalmente da questi tre provvedimenti. Questi tre, in particolare la legge sulla tratta, noi prendiamo, citiamo quello che è l'articolo 13, che è quello che ai nostri fini ci interessa di più, perché è quello che prevede le misure di immersione. Ci sono altri articoli che hanno più che altro rilevanza dal punto di vista della repressione e del contrasto, perché sono gli articoli che hanno introdotto una serie di fattispecie di reato specifiche legate proprio a questi fenomeni. C'è l'articolo 601, 601 bis, per poi ce ne sono diversi, sono proprio stati introdotti dalla legge contro la tratta. Però per quelli che sono i nostri fini, per quello che è la nostra attività, quello che ci interessa avere come riferimento è appunto l'articolo 13. Ora, a questo punto vorrei fare un po' di chiarezza con alcune definizioni, perché io ho usato fino adesso richiedente asilo, protezione internazionale, asilo, protezione sussidiaria. Vediamo un po' di capire meglio di che cosa stiamo parlando. Per capire meglio di che cosa stiamo parlando, il riferimento è appunto è il decreto legislativo 251, dove proprio al suo inizio l'articolo 2 prevede le definizioni. Qui concentriamoci su cosa si intende per rifugiato e per persona ammissibile alla protezione sussidiaria. La definizione di rifugiato non è nient'altro che il copia e incolla della definizione prevista dalla Convenzione di Ginevra del 51. La definizione invece di persona ammissibile alla protezione sussidiaria, di beneficiario della protezione sussidiaria, è una definizione originale, nel senso che è stata introdotta appunto dalla direttiva europea, quindi recepita come tale. Quindi quando noi parliamo di protezione internazionale, parliamo di status di rifugiato oppure di beneficiario di protezione sussidiaria. Qual è la differenza tra le due situazioni? Che lo status di rifugiato presuppone un motivo di pericolo legato all'individuo come tale. Cioè il motivo per cui la persona viene perseguitata è legato all'individuo in sé, per il suo orientamento politico, l'appartenenza a un determinato gruppo sociale, per motivi di razza, di religione, e rileva i nostri fini, i fini appunto di quella che è il discorso del ragionamento che stiamo facendo tra il rapporto al trattato d'asilo, perché le vittime di tratta possono benissimo rientrare in quello che è un determinato gruppo sociale. L'interpretazione che è stata fatta negli anni di questo dell'analisi della definizione di rifugiato prevede proprio che le vittime di tratta possono rientrare in quello che è il determinato gruppo sociale. Capite quindi perché storicamente, quello che vi dicevo all'inizio, che se storicamente tratta e asilo sono stati separati, a livello normativo questa separazione non c'era. perché comunque c'è una connessione tra i due sistemi a livello di definizioni, e le definizioni sono appunto definite dalle normative. Per quanto che riguarda invece la posizione sussidiaria, il discorso cambia un po', nel senso che non è più una persecuzione personale il rischio che la persona, di cui la persona può subire in caso di delitto, ma è una situazione diversa che può prescindere dalla persona in sé, ma il concetto che si tiene come riferimento è il concetto di danno grave. Cosa si intende per danno grave? È sempre lo stesso decreto che ce lo dice: la condanna a morte o all'esecuzione di una sentenza di condanna a morte, la tortura o l'essere sottoposto a un altro trattamento inumano o degradante, oppure una minaccia grave alla vita in situazioni di violenza indiscriminata. Vedete come questi elementi prescindono dalle caratteristiche della persona stessa. Cioè, se noi pensiamo ai primi due, la condanna a morte o la tortura, sono misure che a taluni ordinamenti giuridici possono prevedere per la commissione di determinati tipi di reati, a prescindere da chi è l'autore di quel reato, quindi da quello che è il dato della persona, individuale della persona. La violenza indiscriminata, pensiamo alle situazioni di conflitto armato. La protezione sussidiaria è la misura che normalmente viene applicata in caso di conflitto armato, proprio perché manca l'elemento soggettivo, ma c'è un elemento di contesto generale, di pericolo generalizzato. Per cui, all'interno di quello che è il sistema della protezione internazionale, queste sono le due macro categorie con questi criteri di riconoscimento e di individuazione. Ma dove si colloca allora la protezione umanitaria? La protezione umanitaria, seppur prevista come esito di quella che è la domanda di protezione internazionale, è una misura nazionale italiana, non è una misura che discende dal recepimento della normativa europea, ma è una misura, una scelta del legislatore italiano, che è prevista appunto da quel famoso articolo 5,6 del testo unico sull'immigrazione. Vedete quindi come non è nel decreto 251, non è nel decreto 25, non dovrebbe neanche essere, però è appunto dentro nel testo unico sull'immigrazione. Rileva in quello che è nei fini della protezione internazionale per un motivo molto semplice. Perché è stata considerata come clausola di salvaguardia, per certi versi, di tutte quelle situazioni che non rientrano in quelle due categorie che abbiamo visto prima. Cioè, la complessità del mondo è ben più ampia di quella che può essere una classificazione normativa. Per essere sicuri di riuscire a dare a tutti coloro che sono in una condizione di necessità di una tutela, quella tutela di cui hanno bisogno, il legislatore ha previsto la protezione umanitaria e l'ha prevista anche come esito della domanda di protezione internazionale. Per cui l'articolo sempre 32 del decreto 25 ci dice che nel caso in cui la persona non abbia diritto alla protezione internazionale, perché fortunatamente non venga perseguitato perché è uomo, donna, perché è confessionale piuttosto che agnostico, uno dei vari motivi. Se quella persona fortunatamente non viene da un paese dove c'è una guerra, sto semplificando per capire, ma per altri motivi è in una situazione di pericolo, per cui se tornasse nel suo paese correrebbe il rischio di morire, allora gli possiamo riconoscere quella che è la protezione umanitaria. L'esempio classico che si fa di fronte a situazioni di malattia: In Italia ci sono malattie che sono curate, ci sembra anche scontato che possa essere curato per queste malattie, penso ad esempio all'ipertensione, piuttosto che al diabete, piuttosto che a mille altre malattie, che possono non essere curabili nel paese di provenienza, o se sono curabili non sono accessibili alla persona nel caso specifico. Se l'insulina, adesso faccio un esempio a caso per capirci, in Ghana costa 100.000 euro, è chiaro che per chi fa il contadino in Ghana l'insulina non è accessibile, quindi questa persona potrebbe morire. E quindi allora ecco che rileva quella che è la protezione umanitaria. Quindi abbiamo individuato così quelle che sono le tre ipotesi previste, le tre situazioni previste, e le abbiamo anche collocate a livello di normativa. Passerei adesso a quello che è l'altro elemento che è importante descrivere oggi, cioè quello che è il sistema di accoglienza, spiegare come funziona il sistema di accoglienza. E io l'ho definito ieri e oggi, per quando ho preparato le slide si diceva esce o non esce il decreto. Parliamo, diciamo, oggi e domani, nel senso che vediamo quella che è la situazione, come è strutturato e come è organizzato il sistema di accoglienza oggi, e poi vediamo, iniziamo a vedere come verrà poi strutturato alla luce delle modifiche del decreto. Allora, il sistema, questo è un po' uno schemino che riepiloga la situazione. Le persone sono soccorse in mare, vengono portate nei porti dove ci sono dei centri di primo soccorso. Poi sulla definizione CARA, CPSA, poi hotspot, qui un po' si è evoluta nel tempo, senza entrare nel dettaglio, sono dei centri dove si fa la prima assistenza umanitaria, nel senso che si rifocillano, si verifica se le persone stanno bene, se tutto a posto, si fa una prima identificazione e poi vengono inseriti in centri di prima accoglienza. Centri di prima accoglienza che sulla carta dovrebbero avere solo la funzione di istruire la domanda di protezione internazionale. Cioè, la funzione del centro di prima accoglienza è: la persona arriva, sta nel centro fin tanto che non gli viene fissato l'appuntamento in questura, quindi va in questura, presenta la domanda di protezione internazionale, gli viene fatta la tessera sanitaria, gli viene data, vengono viste i documenti, se ci sono tutti i documenti, non ci sono tutti i documenti, è tutto a posto dal punto di vista burocratico e amministrativo, per poi inserirsi in quello che è un sistema di seconda accoglienza dove si lavora a quella che è l'inclusione sociale delle persone. Cioè, ci si preoccupa di insegnargli l'italiano, si preoccupa di vedere se può frequentare un corso di formazione professionale, in modo da prepararli, nel caso in cui la commissione dovesse avere un esito positivo, a quella che è una vita in condizioni di assoluta normalità in Italia. Ruolo che la normativa, il decreto legislativo 142, assegna allo SPRAR. SPRAR è l'acronimo di Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, per cui capite come che è un sistema diffuso capillarmente sul territorio, è una forma di accoglienza diffusa sul territorio ed è una forma di accoglienza integrata, cioè si mettono in campo quelle che sono tutte le risorse per preparare le persone a una vita normale in Italia, cioè andare a svegliarsi la mattina, andare al lavoro, tornare a portare i figli a scuola e così via. Voi direte: ma allora, io che lavoro in un CAS, come mi inserisco in questo sistema? Siccome noi abbiamo dei legislatori che si preoccupano delle cose e sanno benissimo che i posti sono insufficienti, potrebbero essere insufficienti a far fronte al bisogno, è stato previsto che nel momento in cui, per motivi eccezionali, i posti di accoglienza non dovessero essere sufficienti per accogliere tutti, possiamo istituire dei centri di accoglienza straordinari, appunto CAS, dove le persone vengono accolte in attesa di finire nel sistema ordinario di accoglienza. Cioè, se io c'è un afflusso massiccio di persone, non c'è posto nel centro di accoglienza perché è pieno, sto nel CAS finché non si è libera il posto nel centro di accoglienza. Se esco dal centro di accoglienza, di prima accoglienza, non c'è posto nello SPRAR, vado nel CAS, quando si libera il posto nello SPRAR, vengo inserito nello SPRAR. Questa è la previsione che, della normativa. Cos'è accaduto? Purtroppo nella realtà, che l'eccezione è diventata la regola, nel senso che quello che era il sistema eccezionale è diventato il sistema ordinario di accoglienza, cioè la persona arriva, viene inserita nel CAS e sta nel CAS per tutta la durata della sua accoglienza. E la possibilità di essere inserita in uno SPRAR è diventata l'eccezione. Vi do due numeri giusto per darvi un'idea di quella che è la realtà, di come il sistema eccezionale sia diventato la regola e il sistema normale sia diventata l'eccezione. Allora, nel 2017 posti nei centri di prima accoglienza ce n'erano circa 4.700, poi i riferimenti possono essere, l'ordine di grandezza è quello. Posti nello SPRAR erano circa 35.000, 35-36.000. Posti CAS erano 136.000. Tutti questi posti servivano per l'accoglienza di circa 175.000 persone. Ora, sempre con gli opportuni distinguo, perché non è che sono arrivati tutti assieme, sono arrivati, ci sono ingressi e uscite, però voi capite fin da abbastanza lampante come esempio come 175.000 non potrà mai entrare in 14.000, per cui c'è gente che è arrivata in Italia ed è finita nel CAS senza mai passare dal centro di prima accoglienza, e va bene, questo non potrebbe non essere un problema, però lo stesso 175.000 non entrerà mai in 35.000, quindi quella che è la realtà che era sotto gli occhi di tutti è che c'è gente che, pur avendo titolo per poter accedere nello SPRAR, non metterà mai piede nello SPRAR. Detto questo, non bisogna demonizzare il CAS, perché poi il rischio è che si, anche perché poi purtroppo la cronaca ci ha descritto situazioni abbastanza spiacevoli, passatemi un po' così l'espressione molto ottimistica. Non bisogna demonizzare il CAS, perché il CAS può essere gestito bene e offrire servizi assolutamente compatibili con quelli offerti dallo SPRAR. Vero è che non sempre è stato così, e questo è stato un vulnus nel sistema, un vulnus nel sistema sul quale adesso vedremo come il legislatore col decreto non vuole intervenire. Quello che è però un elemento che è importante da dire è come queste forme di accoglienza si applicano a tutti coloro che sono nella fase di esame della domanda, per cui si lavora fin da subito per l'integrazione delle persone, per l'inclusione sociale delle persone, perché vedete come la decisione è successiva rispetto all'inserimento nell'accoglienza, o comunque l'inserimento nell'accoglienza non dipende dalla decisione. Per sintetizzare, la struttura è molto semplice: due fasi dopo il soccorso in mare. Una prima fase, una fase di prima accoglienza finalizzata all'identificazione, una fase di seconda accoglienza finalizzata alla vera autonomia. Cosa vuole fare il decreto? Cosa introduce il decreto? Ne parlo qua per continuità. Beh, innanzitutto l'attività di soccorso in mare è un bel punto di domanda. Abbiamo visto prima come dall'ultimo, nel grafico iniziale con i fatti, l'abbattimento degli ingressi è avvenuto nel 2018, per cui quando sono cambiate le scelte politiche del governo in materia. In questa incertezza su come le persone possano arrivare in Italia è ancora prevista, se arriveranno ancora via mare, adesso è giusto una parentesi, gli arrivi via mare sono diminuiti del 90%, sono al 30 di settembre sono 20.000 persone, scusate, al 31 d'agosto sono 20.000 persone che sono arrivate in Italia rispetto alle quasi più di 100.000 dell'anno precedente. Quindi accoglienza, arriveranno ancora via mare, accoglienza nei centri di primo soccorso, salvo che le persone vengano trattenute, nel senso che il trattenimento del richiedente protezione internazionale è sempre stato possibile, perché già nella prima formulazione del decreto legislativo 25 era prevista l'ipotesi di trattenimento. Di fatto però non è mai stato applicato se non in casi estremamente rari, erano veramente le eccezioni, se no comunque la persona veniva accolta non in una struttura, cioè in un CAS fondamentalmente. Con le nuove disposizioni questa possibilità del trattenimento viene incentivata anche molto. Poi bisognerà vedere come la realtà dei fatti risponderà a questa previsione legislativa, però è un elemento che va sottolineato quest'oggi. Rimane fermo però l'impianto dell'accoglienza, nel senso che della prima accoglienza, scusate, nel senso che vengono mantenuti i centri di prima accoglienza per quelli che sono i richiedenti protezione internazionale, cioè nel momento in cui le persone presentano la domanda, fino a quando non hanno una risposta, le persone sono prive di mezzi di sussistenza, possono continuare a beneficiare dell'accoglienza nella formula a cui siamo abituati oggi, appunto CARA piuttosto che centri d'accoglienza, oppure molto più probabilmente CAS. Da capire poi concretamente che cosa sarà previsto come attività da svolgere nel CAS. Su questo il decreto non dice nulla. Saranno poi i bandi che il Ministero attraverso le prefetture pubblicherà per la gestione dei CAS, che ci diranno che cosa si potrà fare nel CAS, se si potrà continuare a insegnare italiano come facciamo oggi oppure saremo semplicemente dei custodi e ci preoccuperemo di controllare se la persona ha preso il pranzo o la cena. Questo ad oggi non si sa. L'elemento che cambia radicalmente la prospettiva riguarda la seconda accoglienza, cioè la fase di seconda accoglienza, per cui quella fase volta all'integrazione della persona viene spostata a dopo la decisione della commissione, e solo nel caso in cui la commissione decida per il riconoscimento della protezione internazionale, quindi lo status di rifugiato oppure la protezione sussidiaria. Chiaro questo elemento? Perché cambia completamente la modalità con la quale siamo abituati a lavorare. Per cui nella prima fase rimaniamo solo su quella che è la parte legata all'istruttoria della domanda, tutto ciò che noi siamo abituati a fare nei centri di accoglienza in teoria dovrebbe spostarsi su dopo la decisione e solo, appunto, a vantaggio di coloro che sono titolari di protezione internazionale, quindi status di rifugiato o protezione sussidiaria. E qui mi ricollego a quelle conseguenze a cui avevo fatto cenno prima di esclusione sociale per tutta una serie di persone, in particolare per le persone beneficiarie della protezione umanitaria, però anche qui poi andiamo a fra poco. Un particolare dato di così che, perché uno può domandarselo, nella slide precedente si parlava di relocation, oggi si parla di trattenimento. Che fine ha fatto la relocation? Una nota: la relocation era quel programma di ridistribuzione di talune categorie di richiedenti protezione internazionale tra i vari paesi dell'Unione Europea, di cui molto si è parlato, non è stato molto rumore per nulla, ma poco ci manca. Nel senso che il programma di relocation alla fine della fiera è stato molto al di sotto dei limiti che si erano previsti, che erano stati prefissati, l'impegno degli stati di fatto è rimasto disatteso. Adesso il programma è formalmente chiuso, nel senso che ci sono in ballo, sono in corso ancora alcune procedure che sono l'onda lunga del programma, però parliamo di 13.000 persone circa di fronte alle 170.000, non è, rispetto appunto agli obiettivi che si erano prefissati, siamo neanche a un terzo delle persone che avrebbero potuto essere ricollocate. Quindi torniamo, chiusa questa parentesi, tornando al sistema di accoglienza, vediamo come concretamente cosa è stato fatto. Sono state tirate, sono state cancellate appunto un paragrafo dell'articolo 8 del decreto legislativo 142, quello appunto sull'accoglienza, in cui si prevedeva la doppia fase, per cui la prima accoglienza e la seconda accoglienza, ed è stato appunto escluso che la seconda accoglienza venisse fatta nelle strutture SPRAR. L'articolo 14 del decreto legislativo 142 è appunto quello che faceva riferimento all'accoglienza nello SPRAR. Un punto questo di chiarezza: Non vuol dire che lo SPRAR sia stato cancellato, cioè il fatto che sia stato escluso in questi termini non vuol dire che lo SPRAR sia stato cancellato. Lo SPRAR giuridicamente è previsto nel primo pacchetto di testi che vi ho fatto vedere, in particolare la legge 39 del 90, il decreto legge 4, non mi ricordo, poi lo vedete. È lì che è previsto lo SPRAR, che viene istituito lo SPRAR. Lo SPRAR rimane come sistema nelle forme che abbiamo visto, che vi ho detto prima, cioè come sistema di seconda accoglienza solo per i titolari di protezione internazionale. In più è stato formalizzato quello che è un ruolo che era stato assegnato allo SPRAR, cioè quello dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. La riforma che c'è stata lo scorso anno proprio sulla tutela dei minori stranieri non accompagnato ha previsto che le istituzioni di centri SPRAR per i minori stranieri non accompagnati, oggi si è per certi versi completata, il decreto verrà completato un po' questa attribuzione che è stata già fatta allo SPRAR, cioè cambiando anche proprio la denominazione dello SPRAR. Anche qui poi ci torno dopo la pausa. Quindi, detto questo, poi qui l'altra modifica è stata fatta, appunto l'articolo 14 che vi dicevo prima, che è stata a sua volta cancellato ogni riferimento allo SPRAR, che però, ripeto, continua a sussistere. Detto questo, visto che più o meno ci siamo, farei la pausa